Penso, a meno che non sia il solito poveraccio finito con l'ago nel braccio, o uno della mala, o un morto da regolamento dei conti. Quelli finiscono in cronaca e neanche d'apertura. Ma se dietro al morto c'è un giallo, mi interessa è come. Questo penso mentre ingurgito il caffè latte e i rimbrotti di mia madre. Non la capisco proprio. Mi ha aiutato lei a trovare questo lavoro e adesso sta sempre a dire che non va bene per una ragazza. A lei andrebbe bene se mi limitassi a starmene a Ostia a occuparmi di tariffe balneari. Se devo essere sincera, la pensa come tutti in cronaca. La corrispondente da Ostia, così mi chiamano. Come se si potesse corrispondere da un quartiere a un altro. Batto tutto il litorale a caccia di notizie, ma se le cose sono importanti, arrivano loro. I cronisti con la macchina, il fotografo, la radio della polizia sempre sintonizzata. Io voglio andare lontano, non voglio restare la corrispondente da Ostia. Mi arrangio. Non ho la radio della polizia. Ho il brigadiere che mi avverte se c'è un morto e quelli della capitaneria che la domenica mi passano i numeri degli affogati e dei soccorsi prima che all'Anza. Basta divagazioni, mi devo sbrigare. Chiamo il fotografo, chiamo Roma, la cronaca e corro all'idroscalo. Immaginate un mondo senza cellulari. Non ti possono teleguidare, non puoi chiedere consiglio a nessuno. Devi descrivere la situazione, fare tutte le ipotesi, rispettare le consegne e alla fine decidere da sola e prenderti tutte le responsabilità se necessario. Mica facile a 20 anni. E poi devi andare in giro con le tasche piene di gettoni del telefono. Se trovi una cabina è la salvezza. Ci sono cronisti, vecchi cronisti smagati, che ti insegnano trucchi fondamentali. Tasche piene di gettoni e mano rapida. Arrivi sul posto, punti la cabina del telefono, sviti la cornetta e ti porti via il microfono. Diventa il tuo apparecchio privato, garantisci un vantaggio al giornale. Immaginate un mondo senza cellulari e con i giornali della sera, quelli che si facevano all'alba e uscivano da metà giornata in poi. Più notizie avevano, meglio era. Se gli altri ne avevano meno, era ancora meglio. Noi a Paese Sera eravamo sempre pieni di notizie. Curavamo talmente dettagli da innervosire gli altri. Ci accusavano perfino di barare. Eravamo ossessionati dai dettagli.
Non tralasciare niente, si raccomandava il capo cronista. Un paio d'anni prima, al mio primo cadavere, una donna, ero arrivata a togliere le scarpe alla morta per segnare la marca. Grazie a quell'etichetta fu identificata, contessa Fantini, attempata nobildonna con la passione per i ragazzini. Uno l'aveva ammazzata a Castelfusano a colpi di crick. Comprava le scarpe in via Veneto, nell'unico negozio che vendesse quella marca.
2 novembre 1975, ore 7 e 10. La voce di Ali, il mio fotografo preferito, è impastata di sonno, come quella di Mimmo, più disponibile ma meno esuberante. «Ti pare ora di chiamare?» rispondono allo stesso modo. Io sono ormai sveglia e categorica. «C'è un cadavere all'idroscalo!» Capiscono e si sbrigano. Senza fotografo non si va da nessuna parte e stavolta preferisco averne due. Ne vale la pena, me lo sento. Bisogna fare in fretta. Fra 2 ore l'edizione del pomeriggio gira. Se c'è la foto c'è la prima pagina. Corro giù per le scale e prego tutti i santi che la macchina parta. Ho una 600 vecchio tipo, porte antivento, si aprono come quelle dei camion. L'ho comprata a rate da un carrozziere di Fiumicino. Va praticamente ad acqua. Ogni 10 chilometri il radiatore bolle e io giro con la tanica. Il carrozziere mi ha un po' truffato, ma è solo il più veniale dei suoi peccati. Ce ne sono di più gravi, saprò fra qualche anno, e finirà ammazzato. Uno dei tanti morti della banda della Magliana. La 600 parte, per fortuna. Corro verso l'idroscalo, mi attacco alle macchine del commissariato, hanno le sirene spiegate. Da Roma la mobile ancora non si è mossa, e neanche le pattuglie dei cronisti d'assalto. È il mio momento, ho quasi un'ora di campo libero.
Le fotografie erano un'ossessione, bisognava averne tante, interessanti, possibilmente...